perché siamo qui, insomma, per la presentazione di un libro veramente importante. In studio abbiamo anche un'altra compagna che farà la lettrice questa sera, ma che insomma domani farà anche di più, perché stiamo per presentare D'amore e di lotta, poesie scelte di Audre Lorde, e lo stiamo per fare con due del collettivo delle traduttrici. Intanto io comincerei a chiedere a Grazia se ci vuole un po' presentare di chi stiamo parlando, perché Audre Lorde per noi è una figura molto importante. Da questi microfoni ne abbiamo parlato tanto, ricordo anche che il martedì autogestito da Femministe e Lesbiche ha fatto una lettura integrale del testo Zami, Così riscrivo il mio nome, che trovate ancora sul blog del martedì, fla.noblogs.org. e per tutte noi è molto importante, ma insomma chi ci ascolta magari raccontiamo perché.
Certo. Io la volevo presentare in realtà con le parole che lei stessa usa per descriversi agli inizi proprio di Zami, Così descrivo il mio nome. Lei dice: mi sono spesso chiesto perché le posizioni più estreme mi sembrino sempre così giuste, perché sia sempre più a mio agio con gli estremi, benché difficili, a volte dolorosi da sostenere, che con un piano che corre dritto. Sì?
Scusate, perché dobbiamo capire. Anna, tu stai sentendo, no? Quello che legge Grazia.
Adesso ho avuto un black.
Va bene.
Io che ho fatto una sciocchezza, scusate.
Mi mettono pari al mixer quando non si dovrebbe. Comunque, andiamo avanti, scusaci, Grazia, vai.
Sì, no, figurati. Quindi dicevo, quindi perché sia sempre più a mio agio con gli estremi, benché difficili, a volte dolorosi da sostenere, che con un piano che corre dritto giù per la tranquilla via di mezzo. Ciò che realmente avverto è una particolare specie di determinazione, è cocciuta, è dolorosa, è esasperante, ma spesso funziona. Ecco, direi che soprattutto la parola cocciuta, forse oggi ho un po' più di moda la parola resiliente, però mi piace cocciuta, è un ottimo punto di partenza per capire chi fosse Audre Lorde. E a parte l'emblematica descrizione che tutte conosciamo di madre, lesbica, guerriera, poeta, donna, io direi che Lorde è stata una delle più grandi attiviste politiche di tutti i tempi, che è stata anche in grado in più di non dividere mai l'esperienza estetica con la politica, cosa che è molto evidente a chi legge i suoi scritti. Ultimo genita di una famiglia afro-caraibica i cui genitori si erano trasferiti in Nord America, a New York. Lei impara dalle sorelle, le due sorelle più grandi, appunto ultimogenita, impara dalle sorelle l'arte di raccontare che non l'abbandonerà mai, e dalla madre impara il significato dolorosissimo di essere una donna nera forte, che in quel periodo storico era quasi una contraddizione in termini, altra cosa che non l'abbandonerà mai. E attraversa, appunto, nel corso della sua breve vita, purtroppo muore nemmeno sessantenne a causa di un cancro, una serie di battaglie politiche per cui a volte, per ridere, io la definisco una ettrina, no? Si spende per la lotta dei diritti femminista, per la lotta dei diritti black, quindi delle persone di colore, e per la lotta dei diritti LGBT, di cui tra l'altro è una delle sparutissime voci di colore degli anni 60 e 70. Io dico un'ettrina perché in realtà la sua è stata anche una lotta dentro la lotta. Lei era discriminata da una parte del femminismo etero e bianco per essere nera e lesbica, discriminata dal movimento black per essere donna e lesbica, e discriminata dal movimento LGBT misogino e bianco. Quindi io direi che proprio la parola cocciuta mi sembra un ottimo termine per descriverla.
E fra l'altro, quando tu usavi la parola guerriera ricordavi, insomma, tutti gli ambiti in cui ha lottato Lorde, io direi che è stata anche una guerriera contro il cancro, perché ha lottato per tantissimi anni della sua vita per sopravvivere anche al cancro, e per molti anni è riuscita a strappare molti anni a questa malattia che ha portato via tante donne, tante compagne.
E
diamo la parola qua alla nostra interlocutrice.
Sì, sono l'interlocutrice e volevo dirvi che avremo il piacere domani alla libreria Tuba di ospitare un incontro dedicato tutto a Audre Lorde e a questo libro con le traduttrici con le quali stiamo parlando adesso, e per noi è particolarmente importante ospitare questo incontro perché Tuba, diciamo, nasce anche grazie alle parole di Audre Lorde, quando dice l'erotico dunque come asserzione della forza vitale delle donne, che è un elemento per noi, che per noi è sempre stato fondativo e di lotta e di gioia e di bellezza e anche di ricostruzione di una genealogia femminista e di lotta molto potente.
Per tanti anni abbiamo aspettato di poter leggere anche nella nostra lingua le parole di Lorde, perché fino al 2014 in italiano erano usciti solo alcuni articoli tradotti in maniera e diffusi in maniera militante. Poi nel 2014 esce l'edizione di Zami, Così riscrivo il mio nome, per ETS, tradotta da Grazia, che è al telefono con noi, e Sorella Outsider, gli scritti politici di Audre Lorde per il della Luna, tradotte da Margherita Giacobino, e adesso escono finalmente le poesie. Prima di cominciare a parlare delle tematiche delle poesie, Viola ce ne legge una molto molto nota.
In realtà vi leggerò una delle prime, che si chiama On a Night of the Full Moon, tradotta in Una notte di luna piena. Dalla mia carne affamata, dalla mia bocca esperta, esce la forma che sto cercando. Ha ragione. La curva del tuo corpo si modella nella mia mano in attesa della tua carne, calda come luce del sole, le tue labbra rapide come uccellini, tra le tue cosce il dolce, acuto gusto di lime. Così ti tengo, proprio nel centro del cuore, nell'esperienza della pelle, mentre le mie dita creano la tua carne, sento il tuo ventre curvarsi contro il mio. Prima che la luna tramonti ancora, noi verremo insieme.
E quindi questa poesia, diciamo, come prima introduzione alla parola poetica di Lorde, di cui ti chiediamo, insomma, un po' di parlare nelle tematiche e nell'importanza anche, insomma, che la poesia ha per Lorde, che peraltro include anche nei suoi scritti politici. Insomma, non c'è una divisione, direi, di genere nella produzione di Lorde.
Esatto, l'hai detto proprio in maniera perfetta. Proprio diciamo che la portata semantica, ma soprattutto politica, di Lorde è questa capacità incredibile di non stancarsi mai quindi analizzare la realtà, no? Di raccontarci la realtà, ma facendo sempre riecheggiare ogni parte di sé. Spesso Lorde, spesso questa sua maniera di definirsi madre lesbica, guerriera, donna, poeta, è stata definita a volte diciamo come un come essenzialismo strategico. Io non sono molto d'accordo, perché io trovo che proprio invece lei andasse proprio in controtendenza e che desse proprio lei fosse una risposta, diciamo, un grande calcio negli stinchi all'essenzialismo, ma nel senso che appunto facendo intrecciare prosa, poesia e saggistica, lei, diciamo, fa riecheggiare ogni parte di sé, non dà mai non arriva mai, diciamo, così solo come figura, che ne so, solo come poeta, solo come donna, solo come lesbica. È impossibile per lei, è impossibile non dispiegare ogni parte della realtà con ogni parte di sé. Questo mi sembra l'aspetto più interessante, più raro anche della poetica di Lorde, di Lorde come...
Sì, oggi si parla anche moltissimo di intersezionalità. Lorde non usava questa parola, ma sicuramente no, l'ha praticata in maniera profonda.
Esatto.
Nella lotta, nella parola, nel pensiero. E leggiamo ancora con Viola, ci legge ancora un testo.
Sì, questo qua si chiama Chi ha detto che era facile? Who said it was simple? Ha così tante radici l'albero della rabbia che a volte i rami si spezzano prima di dare frutti. Seduto a Nedix, le donne passeggiano prima della marcia, discutendo dei problemi causati dalle ragazze che assumono per sentirsi libere. Un barista quasi bianco ignora un fratello che aspetta servendo prima loro e le donne, non notando e neanche rifiutano il sottile piacere della loro schiavitù. Ma io, che sono incatenata al mio specchio, tanto quanto al mio letto, vedo le cause nel colore quanto tanto quanto nel sesso e siedo qui chiedendomi quale me sopravviverà a tutte queste liberazioni.
Direi che potremmo passare la parola a Anna, che finora ci ha ascoltato silente.
Certo, sono qua.
Ciao.
Ciao Elena.
Intanto vorremmo parlare appunto di questo libro che abbiamo qui tra le mani e che domani sera verrà presentato da Tuba alle 19. E per parlare di questo libro però è necessario parlare di WIT, Women in Translation, che siete voi, quindi raccontacelo.
Sì, dunque, Women in Translation è un collettivo di 7 traduttrici che è nato proprio intorno alla poesia di Audre Lorde. Diciamo che è stata un po' l'ispirazione, ce l'ha data Lorde stessa quando parla dell'importanza della condivisione, della solidarietà, del lavorare insieme fra donne. E è composto di 7 donne che sono, oltre a me e a Grazia Di Cagno, che siamo qui con voi in questo momento, c'è Migi Ciampecoraro, che sarà con noi domani sera a Tuba alla presentazione, e poi Maria Luisa Vezzali, Loredana Magazzeni, e Margherita Giacobino e Maria Micaela Coppola. Siamo 7 donne molto diverse come professione, come età, come dislocazione geografica, ma che abbiamo avuto questo punto in comune, il desiderio di lavorare sulla parola di Audre Lorde, perché abbiamo sentito che la parte degli scritti in prosa, gli scritti di Sorella Outsider, gli scritti di Zami, erano così necessari alle donne italiane che non potevano leggere o che non avevano il tempo di leggere in lingua originale, che mancava un pezzo alla produzione. E quindi nel 2014, durante proprio la presentazione di Sorella Outsider a Bologna, da un incontro tra Margherita Giacobino e Loredana Magazzeni, testimone dell'incontro fu anche la scomparsa Luchi Massa, che presentava quella sera l'incontro e a cui abbiamo poi deciso di dedicare il nostro libro. E da quell'incontro casuale, dicevo, è nata l'idea di lavorare insieme sulla poesia di Audre Lorde. E vi dico brevemente come abbiamo lavorato, perché comunque è un libretto non tanto spesso, perché sono soltanto 50 poesie, la produzione di Lorde di poesie è molto più ampia, abbiamo dovuto ovviamente fare una selezione, però insomma abbiamo impiegato 4 anni per fare questo lavoro, perché comunque ci siamo suddivise le poesie in maniera estremamente libera, cioè ognuna sceglieva quelle che gli piacevano di più, e poi ci abbiamo lavorato singolarmente per poi ritrovarci periodicamente tutte insieme, quando potevamo tutti insieme, a volte Grazia, che è quella più lontana perché appunto vive a Oslo, ci seguiva via Skype, e poi comunque ci trovavamo appunto per lavorare sulle poesie che avevamo già tradotto singolarmente e discutevamo, mettevamo al vaglio delle altre le nostre scelte, le nostre traduzioni, ed è stato un lavoro entusiasmante, perché lavorare sui messaggi, sulle parole, sul codice linguistico di una poeta e poterlo condividere fra più voci, dove ognuna mette la propria esperienza, le proprie competenze, la propria preparazione professionale, la propria sensibilità, è stato un arricchimento veramente eccezionale per tutte noi. Quindi speriamo che questo entusiasmo e questa competenza che ognuna di noi ha messo sia apprezzato da chi leggerà il libro.
Ti facciamo fare ancora una piccola pausa perché leggiamo, Viola legge per noi un altro testo di, preso sempre da questa vostra, questa antologia che avete curato di Lord.
Sì, a proposito anche del, dell'argomento che dicevi prima rispetto anche alla lotta contro il cancro che ha fatto questa donna. E oggi non è il giorno. Non posso starmene semplicemente seduta qui a guardare la morte in faccia, ammiccando e cercando un nome nuovo con cui salutarla. Non ho paura di dire senza giri di parole che sto morendo, ma non voglio farlo guardando dall'altra parte. Oggi non è il giorno. Potrebbe esserlo, ma non lo è. Oggi è oggi, nei primi movimenti della mattina. Il sole brilla, l'allevamento che ho nella pancia, illuminando i vicoli ben spazzati dalle città che mi stanno crescendo nel fegato. Vasi intricati, rigonfie del dono di madre Mauro, o della sua figlia disprettose, Afrecheta, Afrecheta, amate mie. Senti il sole dei miei giorni attorno a te, che lega i nostri sentieri, abbiamo acqua da portare, miele da raccogliere, seme chiaro da piantare per la prossima fiera. Ci attarderemo spalmandoci olio dolce lungo le gambe polverose, la luce della sera, una cresta sui tuoi zigomi. Così, sorgendo, metà della nostra fatica è già compiuta, il sapore dell'amore, lavorare quanto basta, divertirsi un poco, guidando il mio carro così vicino al limine che le mie ciglia si infiammano. Lo stetoscopio di Beth dondola sullo specchietto retrovisore, Jonathan affina la sua visione di Orione, risolvendo un'altra equazione, giovani tese come una freccia, scagliate fino ai loro confini, l'aletta affonda così lontano che scompare dalla superficie. Non oso tremare per loro, prego solo che la nostra risata arrivi abbastanza spesso da attenuare il dolore. E Gloria, Gloria, la cui diversità imparo con l'amore di una sorella, tu, nei miei occhi chiaro appetito, luce, che gioca lungo i muscoli mentre ti dondoli. Questo potrebbe essere il giorno. Potrei mollare l'ancora e vagare fino alla fine del molo. La sala TV a fianco è spalancata. È mezzanotte in Idaho e il battito, semplice, discreta, giravolta dell'Electric Slide Bougie, fa ballare a tempo di là nel salotto, oltre il dolce tintinnio dei bicchieri in sala da pranzo e il profumo pungente della torta di mele olandese, leggermente troppo cotta. Tutto legato assieme alla grassa risa nera di Gloria e delle sue sorelle, un'ottava sopra. Quanto è difficile dormire nel mezzo della vita.
E è molto difficile parlare dopo le parole di Lord. Ti facciamo, Anna, un'ultima domanda che poi faremo anche a Grazia che ci sta ascoltando e forse è la più banale ma anche insomma ineluttabile, perché leggere oggi Lord?
Perché purtroppo non è cambiato nulla dai tempi in cui Lord è vissuta e per le cose per cui ha combattuto sono le stesse cose per cui siamo costrette a combattere ancora oggi. Le oppressioni contro cui si è scagliata, contro cui ha parlato, contro cui ha lottato Audre Lorde sono purtroppo le stesse oppressioni di razza, di sesso, sull'orientamento sessuale. Sono le stesse oppressioni che purtroppo stanno riemergendo in maniera sempre più violenta e pericolosa. Quindi Lord non solo ha denunciato e ha parlato contro queste oppressioni, ma ha anche cercato di trovare delle soluzioni, delle strade che sono nell'amore, nella solidarietà, nella rabbia e nella condivisione del proprio destino insieme alle altre donne. Quindi credo che il suo messaggio sia ancora oggi estremamente attuale.
Grazie.
Ringraziamo sì. E passiamo a Grazia, a cui in parte forse ci ha anche già risposto, ma ti rifacciamo la stessa sì. Domanda.
Sì, sono d'accordo ovviamente con quello che dice Anna. Secondo me, veramente, perché bisogna pubblicarla, perché ne abbiamo un gran bisogno in questo momento, soprattutto adesso. E poi per l'incredibile discorso che lei riesce a costruire sulle differenze al plurale, che costruisce in controtendenza appunto rispetto al discorso sulla differenza singolare. E poi in questo momento sinceramente sto pensando a quello che ha scritto, all'articolo che ha scritto Viola Lomoro sulla rabbia, che mi ha fatto un gran piacere leggere, mi ha fatto veramente ripensare al perché amo così tanto Audre Lorde, che leggo da 16 anni ormai, che ancora mi sorprende. Ho ritrovato una citazione appunto di Lorde, che dice che ogni donna ha questo grosso arsenale di rabbia, che può essere potenzialmente utile contro ogni oppressione, contro l'oppressione personale e l'oppressione istituzionale, che ha portato questa rabbia a nascere. Che la rabbia è carica di sapere e di energia. Penso che veramente questo sia una delle. Volevo anche ringraziare Viola per aver scritto un articolo che mi ha un po' rincuorato in questi giorni.
Ah, grazie a te. Grazie a te.
Io voglio aggiungere solo una frase ai motivi per cui leggere Lorde, una frase sua che è tantissimo citata, ma che secondo me con una sintesi potente ci ricorda la necessità della radicalità nella lotta. E Lorde ci ha detto tante volte che la casa del padrone non si abbatte usando gli strumenti del padrone, e credo che tenerci con noi questa frase insomma serva molto. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, e però vi salutiamo con
grazie
le parole di Lorde, forse della sua poesia più famosa,
e ci vediamo domani.
Grazie a voi. Certo.
Ciao.
Litania per la sopravvivenza. Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole. Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare ai sogni passeggeri della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono, nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori, e prima e poi, allo stesso tempo, cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura, come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad avere paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, questa illusione di poter essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per tutte noi, questo istante e questo trionfo non era previsto che noi sopravvivessimo. E quando il sole sorge abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta abbiamo paura che forse non sorgerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che sopravvivessimo.
Audre Lorde, D'amore e di lotta, presentazione che abbiamo fatto qui da microfono e radio e che si ripeterà anche domani, via del Pigneto 39A, libreria delle donne Tuba, insieme anche a Anna Zani e Grazia Di Canio. Io ringrazio Elena e Viola per questa incursione a Mezzedes.
Grazie a voi.
E ci vediamo, e noi ci sentiamo fra
una bella giornata mondiale della poesia.
Giornata mondiale della poesia, scusami, ho attaccato il microfono leggermente dopo. Bellissima poeta, diciamo, le donne si dice poeta, non poetessa.
Poeta
esiste,
poeta.
Ce l'abbiamo.
Repubblica, Alda Merini gli ha scritto poetessa, quella che sta rivoltando nella tomba. Poraccia.